Abbiamo visto ieri come Gesù ha risposto a quei giudei che lo accusavano di trasgredire il sabato, come diceva a loro che il Padre suo tuttora opera fino ad oggi, è sempre operoso, e così anche egli, figlio unigenito di Dio incarnatosi per la nostra salvezza, tuttora opera, è sempre operoso. Abbiamo cercato di spiegare ieri in che senso va appunto intesa questa continua operosità di Dio. Sì, è certo riposato da ogni sua opera, come dice la scrittura, e la scrittura dice sempre verità, no? Tuttavia il Dio si è riposato da ogni sua opera, nel senso che non produce altre nuove creature di nuove specie, e tuttavia non per questo il Signore smette di operare, perché, e questo, ecco, Gesù fa un rimprovero di questo ai farisei, di fatto è la loro comprensione della loro dipendenza creaturale da Dio. Ogni creatura in ogni momento dipende da Dio, vitalmente, profondamente. Ed è tanto importante proprio anche per la nostra vita spirituale questa avvertenza, direi metafisica, previa c'è ancora la fede, che riguarda in qualche modo la ragione umana, che però è quello che la Chiesa chiama un preambulum fidei, un qualche cosa che crea la disposizione buona di animo e di mente per credere. Vedete questa umiltà di riconoscerci creature, non noi abbiamo fatti noi, ma il Signore ci ha fatti, e non solo ci ha fatti e ci ha abbandonati, ci ha fatti e ci cura tuttora, ci conserva nell'essere e continuamente ci governa e ci conduce a quei fini che Lui stesso predispone per noi. Ecco, interessante questo fatto, vedete, possiamo così fare un piccolo esempio, no? Ci sono due tipi di dipendenza da una causa, una è la causa che pone in qualche modo nell'essere, ma poi non influisce sulla realtà causata, è quella che si dice la causa del divenire, per esempio, non so, i genitori, fanno nascere un figlio, generano un figlio, e una volta che il figlio è generato, i genitori però non influiscono direttamente sul suo essere, no? Cioè il bambino cresce, eccetera, per conto suo, i genitori lo aiutano ovviamente, no? Però non è che il suo essere dipenda da loro, è un essere indipendente. Ecco, se invece facciamo un esempio, per esempio, di una stanza illuminata, no? Vedete, finché c'è la sorgente luminosa, cioè la luce, anche l'aria è illuminata. Se si spegne la luce, in quello stesso istante si oscura anche l'aria. Quindi c'è una causa del divenire che non influisce sull'essere dell'effetto, e c'è un'altra causa che influisce continuamente sull'essere dell'effetto. Finché c'è la causa, c'è l'effetto, ma se la causa non influisce più, anche l'effetto scompare. Vedete? E tale è il nostro rapporto con Dio. Cioè Dio continuamente quasi illumina, vedete, la povertà del nostro non essere. Dio continuamente colma quel vuoto di essere che è la creatura con l'infusione dell'essere. Questa è la conservazione appunto dell'essere. Se il Dio non fosse operante, se il Dio non agisse sulle creature, le creature appunto ritornerebbero a quello che veramente sono, cioè un nulla, e sprofonderebbero nel non essere. Ora è interessante un'altra osservazione ancora che ci è rimasta dal Vangelo di ieri, e cioè i giudei allora non solo non si placcano, cioè non sono contenti della risposta di Gesù, ma colgono addirittura un'altra occasione per accusarlo. Dice San Giovanni, i giudei lo perseguitavano non solo perché trasgrediva il sabato, ma anche perché, dicendo che Dio è suo padre, si faceva uguale a Dio. E che si faceva uguale a Dio. È molto, molto bello e importante questo. Questo in fondo è il misterioso ruolo, il misterioso compito del popolo ebraico. E ci sono tanti che giustamente si chiedono come mai il Signore permise quella immane sciagura, quella tragedia di un popolo preparato, tutto in qualche modo plasmato, educato da Lui, che poi ha rifiutato il Salvatore. Ecco, ed è questo popolo tuttora custodisce le sacre scritture. Perché questo? Ebbene, perché l'autenticità delle scritture custodite da quel popolo fosse una continua testimonianza al Signore. Ed è un po' come nel giorno della trasfigurazione, accanto a Gesù apparvero Mosè e Elia. Così accanto alla Chiesa c'è la sinagoga con la legge e i profeti. E anche se la sinagoga non lo sa, perché un velo copre il suo cuore, i suoi occhi, come dice San Paolo nella lettura della scrittura, no? Ecco, anche se la sinagoga non lo sa, però la sinagoga dà testimonianza alla Chiesa, come Mosè e Elia davano testimonianza a Cristo. Così persino i nemici di Gesù, i farisei appunto, che accusavano il Signore, no? Di farsi uguale a Dio, danno una stupenda testimonianza al Cristo, senza saperlo, perché è la testimonianza più bella, capite? Perché la testimonianza di un teste che in qualche modo ha qualche intenzione particolare nel deporre può essere una testimonianza anche messa in dubbio, ma se un teste non ha nessuna intenzione sua propria nel dire certe cose, è del tutto attendibile. Ed è così i farisei involontariamente danno una veracissima testimonianza a che cosa? A quel centrale mistero del cristianesimo che è la divinità di Cristo. Ed è la divinità di Cristo. Certo, c'erano sempre due eresie contrapposte. Una era l'eresia effettivamente di una diminuzione della realtà umana del Salvatore. E c'erano infatti degli esagerati, gnostici, docenti, eccetera, che dicevano che Gesù avesse solo un corpo apparente, una umanità non vera, no? E certo, anche quella era una bruttissima eresia. Però direi che è meno pericolosa, no? Dato che l'uomo non tende generalmente a un eccesso di spiritualità, ma piuttosto tende ad appesantirsi con cose materiali e con una visione molto materiale e superficiale delle cose. Ecco allora perché prevalgono nella storia della Chiesa le eresie che tendono piuttosto a umanizzare eccessivamente il Salvatore. Ed è dall'arianesimo in poi. La prima eresia in tal senso è appunto l'arianesimo che dice non è vero che Gesù è consustanziale al Padre, non è vero che Gesù è Dio come il Padre. Gesù è una eccelsa creatura del Padre, ma non è altro che Dio mi perdoni solo a ripetere queste menzogne, no? Gesù non è uguale al Padre, ma è una creatura eccelsa, mediatrice rispetto a tutte le altre creature, ma non è creatore assieme al Padre, è creatura del Padre. Invece gli stessi farisei danno testimonianza alla fede della Chiesa contro gli eretici, contro gli ariani, contro i materialisti di tutti i tempi, contro gli interrogatori alla divinità e alla maestà divina del Salvatore. Non pensate che sono solo gli ariani che fanno così, eh? E nemmeno i nostri testimoni di Geova, che hanno davvero una dottrina talmente materiale e talmente rozza del vero che penso che un'anima minimamente spirituale non sarà certo tentata di lasciarsi irretire da simili cose, no? Seppure è proprio una vicenda che dovrebbe farci preoccupare spiritualmente, noi che così spesso ci adagiamo, diciamo che la cristianità è matura e che tutto va per il meglio, capite? Quanta gente segue questi eretici, eh? E così rozzi, così materiali, capite che significa? Sapete, ogni tempo anche le eresie che si merita, eh? I tempi raffinati spiritualmente hanno delle eresie raffinatissime, sono sempre malvagie, eh? E più una eresia è raffinata più è pericolosa, certo. Tuttavia, vedete, il nostro tempo vuol dire che è molto, come dire, decaduto dall'altezza della vita spirituale, perché ha delle eresie molto seguite, come vedete, ma delle eresie che non meriterebbero di per sé nemmeno un'ombra di attenzione, no? Ecco, vedete, ma ci sono altri tentativi, io stesso vi dico quello che ho sentito nella prendere la sacra teologia, no? Capite, per fortuna che c'era il nostro fratello San Tommaso che mi ha aiutato, no? Ecco, ebbene, il fatto è che talvolta ho sentito persino dire che in fondo la scrittura della divinità del Salvatore non è fatta affatto, e questo da insegnanti di teologia cattolica, capite? Ecco, non ha deciso comunque oltre le altri, e comunque vedete, il fatto è che si insegna questo, talvolta, che la scrittura non dice affatto che Gesù pensava di essere Dio, questo era la chiesa primitiva che gli era messo in bocca, capite? Ma Gesù stesso aveva il pensiero di essere un semplice uomo, e invece vedete persino i farisei danno testimonianza a Gesù di essere Dio, lo perseguitano con tutto l'accanimento e l'odio che è loro proprio, no? Lo perseguitano perché egli si faceva uguale a Dio, dicendo che Dio è suo padre. Ed è estremamente chiaro, Gesù aveva la consapevolezza lucida, chiara, di essere Dio. Solo che i farisei sbagliano in un punto. Certo, dicono la verità quando ci insegnano che Gesù riteneva di essere Dio. Solo che loro non comprendono il mistero della Trinità. Quindi non capiscono che egli pur nella identità della sostanza divina, è tuttavia persona distinta dal Padre, cioè Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ecco, una cosa quindi la capiscono e ce la insegnano e ce ne danno testimonianza, seppure involontariamente, l'altra invece non potevano approfondirla perché il mistero della Trinità è bene e dato solo alle anime buone, umili e credenti di entrarvi per la grazia. Bene, questo quando ci è rimasto ancora da spiegare del Vangelo del Paralitico. Adesso passiamo in San Giovanni al capitolo 9, versetti 1 a 41, un Vangelo piuttosto esteso, è tutto un capitolo, ma è molto bello, quello del cieco nato. Il Vangelo del cieco nato, cioè la guarigione, l'illuminazione del cieco. Ecco, in questa prima meditazione ci soffermeremo in particolare su tre aspetti che ci interesseranno di questo episodio della illuminazione del cieco. Anzitutto il primo punto potrebbe essere questo: che cosa significa la cecità spirituale? In parte ne abbiamo già parlato, ma adesso coglieremo l'occasione di approfondirlo. Cecità spirituale. Poi il secondo punto: quale è il legame tra il male di colpa e il male di pena? E quella domanda dei discepoli, lo sapete bene, noi discepoli che chiedono a Gesù chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché poverino si trova in questo stato, no? Vedete, quindi la seconda domanda è molto angosciosa e la risposta è molto importante per noi, è questa: perché il Dio permette il male? Quali sono i suoi motivi? Certo, nella mente del Signore nessuno è entrato, no? Ecco, e tuttavia Gesù ci dà una certa risposta, che è una risposta che non è che sia del tutto tagliata per accontentare l'orgoglio dell'intelletto umano, capite? Ma però un intelletto che si umilia nella fede, che si lascia in qualche modo condurre dall'ubbidienza della fede, effettivamente trova in questo una grande consolazione, nella risposta del Signore. Quel male non è, non deriva da un peccato, da una colpa, ma è così perché si riveli la gloria di Dio. E ecco, poi infine Gesù dice che finché è giorno egli deve operare, non opererà più quando scenderà la notte. E quindi cercheremo di dare una interpretazione a questo giorno e notte, che non sono ovviamente un giorno e notte nel senso materiale astronomico, ma che significano qualche cosa di spirituale, no? Ecco, è la presenza di Gesù, vedremo in vari diversi modi Gesù, il sole di giustizia che illumina il giorno dell'eternità, in vari diversi modi Gesù ci può essere presente. Bene, allora leggiamo il Vangelo. Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Cieco dalla nascita. Anzitutto, che cosa vuol dire questa cecità? Ecco, la cecità spirituale costituisce in sé un grave peccato, dice il libro della Sapienza, nel capitolo 2, versetto 21, dice: la loro malizia li ha accecati. E che si potrebbe dire addirittura che la cecità spirituale, l'imprudenza, l'insipienza, la cecità spirituale è un peccato particolare ed è per così dire il frutto, l'effetto dei peccati. Vedete, ogni peccato in qualche modo produce questo accecamento, questa obnubilatio, ci stanno caso, no? E quella obnubilatio mentis, è per essere avvolto dalle nubi della nostra mente, obnubilatio mentis. Ecco. E quindi in qualche modo quella perspicacia spirituale che sul piano morale è data dalla prudenza, sapete che la auriga virtutum, cioè colei che conduce tutte le virtù e le dispone, infatti la prudenza si definisce come recta ratio agilium, recta ratio agilium, cioè la corretta impostazione ragionevole, la corretta impostazione ragionevole delle cose da fare. E ogni nostra azione dovrebbe in qualche modo seguire i comandi della ragione, dovrebbe ottemperare ai comandi della ragione, dovrebbe liberare il primato, il dominio della ragione che il Dio vuole per l'uomo. Il Dio comanda l'uomo che l'uomo faccia comandare la ragione, ed il regno di Dio in qualche modo si manifesta nel fatto che anche l'uomo è sovrano. È molto bello questo fatto che il Signore, essendo Lui nostro sovrano, chiama anche noi a essere suoi sudditi e nel contempo sovrani. È cosa curiosissima, capite? Normalmente chi è suddito non è per nulla sovrano, no? Invece i sudditi del regno di Dio, per lo stesso fatto di essere sudditi di Dio, sono anche sovrani e chiamati alla sovranità, del regno di Dio, tutti sono re, capite, purché si sottomettano a Dio, no? E allora il Signore ci chiama, nell'ubbidienza a Lui sovrano, ad essere sovrani a nostra volta. In che modo? Ponendo la ragione in ogni nostra opera, lo splendore della ragione, il dominio della ragione. Ahimè, siamo ben lontani, perché in alcune cose forse ci riusciamo, ma non certo in tutte, quanto spesso le nostre motivazioni sono proprie, non quelle di una ragione illuminata, ma di una ragione anzi ottenebrata dalle passioni, no? E quindi imprudenza è una cecità spirituale, morale. Poi c'è la cecità spirituale soprannaturale, che è appunto l'insipienza. E che San Tommaso, quando tratta del dono della sapienza, dice che esso è particolarmente legato alla suprema delle virtù, cioè alla virtù della carità. Infatti sapienza vuol dire vedere tutte le cose alla luce di Dio. Il sapiente giudica tutto e non è giudicato da nessuno. Perché? Perché il suo criterio di giudizio è il criterio supremo. Sapientis è giudicare per altissima causa, è proprio del sapiente giudicare ricorrendo alle cause altissime, ecco, non solo le cause terra terra come si dice, no? Ecco, ma ricorrendo, rivedendo tutto alla luce del primo principio. Ecco come il dono della sapienza significa, dato che il primo principio poi è Dio, no? Significa vedere tutto alla luce di Dio. Vedere tutto alla luce di Dio. Ora, questo è possibile solo se l'uomo è in possesso di Dio, se ha Dio, se Dio dimora in lui e l'uomo dimora in Dio. Ora, che cosa ci dice San Giovanni sul costitutivo di questo abitacolo di Dio in noi e del nostro stare in Dio? Chi ama dimora in Dio e Dio dimora in lui. Vedete, sorelle, dunque, che la base di questa reciproca dimora, noi in Dio e Dio in noi, è l'amore, la carità. Ecco perché l'esperienza di Dio e il giudicare tutto alla luce dell'esperienza di Dio, di quel gustate e vedete come è buono il Signore, come costituisce, come questa esperienza scaturisce dalla carità e conduce alla sapienza. Carità e sapienza. Quindi la carità illumina la nostra mente. Se con il peccato noi ci allontaniamo da Dio e uccidiamo la carità, l'amore di Dio in noi, anche la sapienza non c'è. E quindi il peccato rovina sempre su entrambi i piani, quello soprannaturale e quello naturale, rovina rispettivamente la sapienza e la prudenza. Sapienza sul piano soprannaturale e la prudenza sul piano naturale. Ecco perché la conseguenza del peccato è la cecità spirituale, la cecità. Ecco, in questa cecità spirituale, conseguenza del peccato, l'umanità nasce. Ecco perché il cieco nato significa, come in tutti i miracoli, vedete, non c'è miracolo che non si riferisse a noi. Quando si tratta di un miracolato, siamo sempre noi in questione, capite, care sorelle, vedete, tutto questo è scritto ancora per noi. In modo mistico e spirituale, vedete? Ecco perché Gesù fa dei miracoli significativi e ne fece forse anche dei, anzi senza forse, sicuramente ne fece degli altri, ma gli evangelisti riportano proprio i miracoli simbolicamente più significativi, perché hanno qualcosa da dire a noi. Quel cieco nato, nella interpretazione patristica, quel cieco della nascita, chi è? Ciascuno di noi, non solo, è tutta l'umanità presa collettivamente. Perché questo? Perché noi nasciamo nel peccato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. E sin dalla nascita il cuore dell'uomo tende al male, come dice la scrittura, no? Quindi l'umanità è cieca dalla nascita, perché dalla sua stessa origine, da Adamo e da Eva, dalla sua stessa origine, dai capostipiti suoi, l'umanità trae il suo peccato. Efesini 2:3 dice San Paolo: eravamo per natura degni di ira. Per natura degni di ira. La natura fisis viene da Dio, non c'è da essere generato. In latino, nell'uso latino, natura viene dal nascere, natura viene dal nascere. Quindi se eravamo figli di Ira per natura, ciò vuol dire che sin dalla nascita siamo figli di Ira. Cioè sin dai capostipiti, sin di Adamo e di Eva. Interessante, care sorelle, questa realtà del peccato delle origini, vedete che causa la cecità sin dalla nascita in tutta l'umanità, è cecità spirituale. Il peccato delle origini, che nel contempo è il peccato dei primi uomini e di tutti gli uomini. Credo che è interessante, c'è questo misterioso legame, vedete, dei primi uomini e di tutti gli uomini. È il peccato di tutti gli uomini perché è il peccato dei primi uomini. C'è un nesso causale tra queste due realtà. In qualche modo bisogna dire questo, la teologia ci insegna che il peccato delle origini è un peccatum nature, non persone. È un peccato di natura, come dice San Paolo. Eravamo per natura meritevoli di Ira. Il peccato delle origini è un peccato non di persona, certo poi ci sono i peccati personali, pari, ciascuno è responsabile come individuo, no? Ma prima ancora di aver commesso qualche peccato individuale, l'uomo nasce già, cioè è per natura peccato. Com'è possibile che uno nasce già nello stato di peccato, di spirituale cecità? È possibile proprio perché nei primi uomini tutta l'umanità era racchiusa. E che sorpresa. Quello che è la causa di tutto il genere, dice San Tommaso, era chiuso il genere intero. Quindi nella causa generatrice di tutto il genere umano, in Adamo e in Eva, c'era tutto il genere. Perciò in lui, dice San Paolo, tutti hanno peccato. In Adamo tutti hanno peccato. E come per la disubbidienza di uno solo tutti sono divenuti peccatori, così per l'ubbidienza di uno solo, Gesù Cristo, tutti saranno costituiti giusti. Vedete poi questo parallelismo un po' asimmetrico, no? Perché naturalmente dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia è sempre superiore alla massa del peccato. Quindi la cecità spirituale significa questa nostra origine di peccatori, che nasciamo alla cecità spirituale in quanto nasciamo nel peccato delle origini. E i suoi discepoli, versetto 2, lo interrogarono: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Ecco, Gesù infatti guardò il cieco con molta attenzione, ancora questo sguardo di misericordia che si posa sui poveri e sui miseri, non dare vivere, cioè sull'umanità. E che Gesù guardò con attenzione questo poveretto, il cieco della nascita, e questa attenzione Gesù suscita la curiosità teologica dei discepoli. Ecco perché lo chiamano rabbì e maestro, perché vogliono imparare qualcosa da lui. Quindi è una domanda, per la verità, di una, diciamo, fondata curiosità teologica, no? Quindi gli dicono: rabbì, chi ha peccato? Era infatti una consueta dottrina nell'antico Israele pensare che tutti i mali fisici derivassero da qualche peccato. Quindi anche i discepoli sospettano che, essendo egli cieco dalla nascita, la sua cecità avrà pure una qualche origine in una colpa. E perciò fanno questa ipotesi e la propongono a Gesù e dicono: Signore, chi ha peccato? D'altra parte, Gesù questo non lo esclude del tutto nella sua dottrina. Vedete? Infatti i discepoli hanno sentito proprio quello che abbiamo meditato nel capitolo 5 di questo Vangelo di San Giovanni, e cioè hanno sentito Gesù che diceva al paralitico guarito: non peccare più, perché non abbia ad accaderti qualcosa di peggio. Quindi Gesù chiaramente ha detto al paralitico: la tua paralisi, il tuo malessere fisico era conseguenza di un tuo peccato. Perciò è troppo sbrigativo, capite, come al giorno di oggi si tende a fare. Si dice: i mali fisici per nulla sono conseguenza del peccato. Dipende, solo Dio lo sa, capite, care sorelle, vedete? Ci sono alcuni mali fisici che sono conseguenza del peccato, altri mali fisici che non sono conseguenza di quello o di quell'altro peccato. Tutti sono conseguenza del peccato delle origini, questo è chiaro. Vedete, quindi un legame tra male di colpa e male di pena c'è sempre, almeno tramite il peccato originale. Certo, non sempre si può dire quel determinato male di pena deriva da quel determinato male di colpa, questo no, sempre si può dire. Tuttavia non è escluso, solo Dio. Vedete, al paralitico Gesù dice chiaramente: guarda, tu sei stato guarito, però guardati bene da ritornare a peccato, perché sappi bene che quella tua malattia è una conseguenza del peccato. Invece questa volta Gesù dà una risposta ben diversa. Allora i discepoli, da quello che Gesù disse al paralitico guarito, erano indotti a fare questa ipotesi, quindi dicono: Signore, quasi suggerendoglielo, no Signore, probabilmente avrà peccato lui o i suoi genitori che è messo così male. Ecco, non sembra tuttavia che il cieco possa essere tale della nascita per un peccato suo, commesso prima di nascere. E infatti, poveretto, come poteva peccare prima di nascere, no? Cioè, perché la cecità della nascita fosse effetto di un suo peccato, egli avrebbe dovuto peccare prima ancora di nascere, poverino, no? Com'è possibile questo? In nessun modo, ovviamente, no? Seppure c'erano dei spiritualisti un po' esagerati, no? Ecco, quei autori, appunto, della Chiesa, le origini, pensate per esempio a Origene, no? Che sosteneva queste tesi, no? Che erano molto presi dal platonismo e quindi dalla preesistenza delle anime. Secondo questi scrittori, che pur essendo cristiani però erano molto affascinati dal platonismo, secondo costoro c'è una specie di preesistenza, cioè l'anima preesiste al corpo. Ora questo in qualche modo lo sappiamo anche noi, che Dio crea l'anima e la infonde al corpo, no? Però non c'è un lasso di tempo, per così dire, di durata, capite? Di un'anima creata da Dio e preesistente. Dio crea l'anima e immediatamente la infonde al corpo, che viene a costituirsi tramite il concepimento, vedete? Invece questi platonici sostenevano che ci fosse uno stato, per così dire, previo alla nascita, Ora, naturalmente, quel poveretto non poteva peccare prima della sua nascita, proprio perché prima della nascita, prima del concepimento, non c'è nessuno stato di anima separata dal corpo, ma l'anima è immediatamente inclusa, appunto, da Dio al corpo. Non poteva nemmeno essere conseguenza del peccato dei suoi genitori, perché, facile intuirlo, nel Deuteronomio 24,16 si dice che il Dio non punisce i figli per i peccati dei padri. Dio non punisce i figli per i peccati dei padri. Infatti voi sapete bene come gli israeliti si lagnavano, nel libro del profeta Ezechiele riportata questa lista degli israeliti con il Signore, no? Dicevano appunto: i nostri padri hanno mangiato uva acerba e a noi sono legati i denti, dicevano gli israeliti, facendo un esempio, no? Un po' metaforico, come per dire: i nostri padri hanno peccato e noi ne scontiamo le conseguenze. E invece il Signore dice: no, ciascuno porterà la sua responsabilità per se stesso, no? Quindi i padri saranno puniti per le colpe loro, i figli per le colpe loro ancora. Tuttavia, vedete, c'è un modo in cui è possibile che Dio colpisca i padri nei loro figli, un modo solo. Tanto è vero che la scrittura dice anche che Dio punisce fino alla seconda, alla terza generazione, mentre usa misericordia fino alla millesima generazione. Vedete come c'è di nuovo lo sbilanciamento, la asimmetria, no? Tra l'ira di Dio e la sua infinita misericordia, no? Quindi è possibile che in qualche modo l'ira di Dio si estenda da generazione in generazione, ma non quanto all'anima, pensi sempre e soltanto quanto al corpo. E quindi talvolta ci può essere qualche difetto esterno che può essere dovuto a qualche colpa dei padri, mai, mai un difetto dell'anima, vedete, una colpa dell'anima, qualcosa del genere, no? Quindi, volpena spirituale, mai un figlio è colpito per le colpe del suo padre, perché l'anima del figlio non deriva dal padre, ma immediatamente da Dio. Ecco il motivo. Non è possibile che per la colpa dei genitori sia colpita l'anima dei figli, perché l'anima non è dei genitori, l'anima è di Dio, deriva da Dio, no? Invece, dato che corporalmente il figlio è qualcosa di suo padre, è un hybrid padre, non è qualcosa dei suoi genitori, è possibile che sotto quell'aspetto subisca dei mali a causa delle colpe dei genitori. Quindi fisicamente al limite è possibile. Spiritualmente, interiormente, quanto all'anima, no, lì ciascuno è responsabile per se stesso. Ora, è interessante notare questo, che la pena è generalmente e lesiva e medicina. Non c'è pena perché, come si dice, nessun male viene solo per conoscere, dice il proverbio. Noi purtroppo quando subiamo qualche male siamo molto tentati a vedere solo l'aspetto lesivo del male, no? Mentre di fatto nessun male viene solo per nuocere, cioè se nuoce, nuocendo anche guarisce, seppure il poveretto, è vero, il povero tappino che soffre in quel momento è difficile che veda l'effetto medicinale, no? Ecco, un po' come un paziente quando subisce una difficile terapia, no? Una sofferta terapia, in quel momento certo non pensa agli effetti medicinali della terapia stessa, no? Ma sente solo il dolore, però poi dopo qualche modo la sua mente si rischiara, dice ecco effettivamente mi sono sottoposto a quel male, a quella punciatura, a quel taglio, eccetera, però era per il mio bene, proprio perché io guarissi da quella o quell'altra infezione, quell'altro male, no? Quindi la pena comporta sempre, vede, non è la stessa parola pena, c'è sempre questo duplice aspetto. Pena significa da un lato sofferenza, in quel senso si dice penare, cioè soffrire, no? Vede, una sofferenza. Però nel contempo la pena significa sempre anche guarigione da una colpa, pena dovuta a una colpa, espiazione di una colpa. E quindi non c'è mai nessuna pena che sia solo lesiva, è sempre lesiva e medicinale nel contempo. Nessuno è punito nell'anima in vista del corpo, ma semmai può essere punito nel corpo per ottenere qualche bene nell'anima. Ed è così che Dio agisce, ed è perché il Signore ci conosce davvero, Noi, sono le care, ahimè, dico noi proprio vedendo che ci dentro, ma molto, Ed io molto spesso, mi sono tentato a pensare più al corpo che all'anima. E non c'è dubbio, vede, Santo Marco stesso dice che in fondo i beni e i mali del corpo, il benessere o malessere del corpo, la salute o malattia del corpo, è più avvertito del bene o del male, del bene e del male dell'anima. Quello che è terribilmente pericoloso, perché vede, quando il nostro corpo sta male, noi chiamiamo il medico subito. E lì l'allarme suona subito, no? Perché è avvertito il male del corpo. Invece il male dell'anima non avvertiamo nemmeno. E che peviamo l'iniquità, come dice la scrittura, no? Senza accorgercene nemmeno. È quello che è terribile. Allora bisogna creare un'adeguata sensibilità spirituale, perché sapessimo in qualche modo giustamente valutare il rapporto anima-corpo. Se è importante il corpo, dono di Dio anch'esso, molto più importante è però l'anima. E invece, quod nos, direbbe Santo Marco, cioè rispetto a noi, quanto a noi, noi tendiamo a invertire le parti, cioè a dire il corpo lo sentiamo subito, l'anima siamo indifferenti. Invece il Signore fa tutto il contrario, è vero, castiga talvolta il corpo, ma sempre per il bene dell'anima. Quindi mai il Signore colpisce l'anima perché stia bene il corpo, al contrario, colpisce il corpo perché stia bene l'anima. Ed è vero questo, sono le vedete, in mezzo alle sofferenze che immancabilmente ciascuno di noi avrà, chi più chi meno, anche questa è a disposizione della Divina Provvidenza. Vede come uno soffre, quanto soffre, quando soffre, come morirà, con quali sofferenze, questo solo Dio lo sa. Ed è importante questo, accettare tutto sapendo che Lui lo dispone per il bene della nostra anima. Questo lo sappiamo per fede, ma lo sappiamo con certezza. E questa fede non ci deve mai abbandonare. Che il Signore se permette, anzi se causa le nostre sofferenze, perché il peccato lo permette soltanto, ma le sofferenze le causa, santamente le causa, capite? Con lo sguardo rivolto al bene della nostra anima. Però bisogna avere proprio la vissuta certezza di fede, ed è il Signore, se mi fa soffrire, non lo fa solo per punirmi, per ledermi, per farmi del male, lo fa sempre anche per medicare, per curare, per guarire. Lo so che è difficile, io spero solo che il Signore me lo faccia sperimentare gradualmente, perché se no, ecco, comunque, vedi, cioè, quando si sta bene bisogna prepararsi già, ai momenti di sofferenza e di pena. Sappiate quello che dice la scrittura pure, no? E cioè, che cosa ha mai imparato l'uomo che non ha sofferto? E che per le anime buone, spirituali, la sofferenza è scuola di sapienza. La cattedra del nostro divino maestro è la croce, carissimo. e capite bisogna imparare i suoi insegnamenti. Tutto il Vangelo culmina nella croce, che poi ovviamente si apre alla risurrezione. Però Gesù non è mai tanto maestro come lo era dall'alto della croce. Bene, allora rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così, cioè così malato, perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Ecco, la vera causa è che così deve manifestarsi la gloria di Dio, già che dalle opere visibili di Dio siamo condotti a contemplare Dio invisibile. Vedete che il poveretto era così proprio perché sperimentasse il beneficio del Padre che gli manda il suo figlio unigenito. Pensate, l'umanità tutta misticamente è quel cieco nato, no? Il Signore ci ha fatto fare l'esperienza del peccato che Egli non ha voluto, lo ha permesso soltanto, che noi abbiamo fatto. Abramo l'ha fatto per noi e con noi, ecco. Però quella stessa esperienza della cecità spirituale anch'essa si volge al nostro bene. Perché? Perché più abbiamo sperimentato l'abbondanza del peccato, più sperimentiamo il sovrabbondare della bontà del Padre Celeste che ci viene incontro con larghe benedizioni in Cristo. Infatti dice Sant'Agostino, bisogna tenerlo sempre a mente, che la onnipotenza di Dio si manifesta forse più ancora che nella creazione di tutto dal nulla, forse ancora più che in questo, che già cosa si pensa, tuttavia si manifesta nel fatto che il Dio sa trarre del bene persino dal male, persino dal male. Questo è qualcosa che sfugge alla nostra mente, sorelle care, ed è vero che ogni lingua caccia, come si dice, no? Vedete, favete, lingui, no? Ecco, bisogna proprio ammutolire grazie alla grandezza del mistero. Però sappiamo che è così, cioè che persino il male nel progetto di Dio serve il bene, come non lo sappiamo. Dicono i santi padri, che erano molto più robusti cristiani noi altri di oggi, dicono: noi ci scandalizziamo del male, diciamo, se Dio ho sentito così, letteralmente, voler presentare legge a Dio, no? Dei teologi che dicono: se una sola anima è dannata, Dio è fallito. Che il Signore mi perdoni solo a dire così, capite? Ecco, costoro pongono l'uomo al di sopra. Come sa, in fondo c'è poveretti, per fortuna non si rendono conto di quello che dicono, capite quello che voglio dire? Satana ha quella aggravante che si rende conto di quello che dice, no? Ecco, beh, ad ogni modo è sempre però una insipienza tremenda, spaventosa, vedete dire così, perché? Perché la bontà di Dio si manifesta in entrambi questi modi, la sua misericordia salvando, la sua giustizia punente. Vedete, care sorelle, entrambe queste realtà nell'escaton, alla fine dei tempi, persino l'inferno, a modo suo, darà lode a Dio. Non sappiamo come accadrà questo, ma a Dio tutto è possibile, anche questo. Vedete, non bisogna dettare legge a Dio e dire: Signore, sai, nell'escaton, alla fine dei tempi, se c'è ancora l'inferno, sarà ben meno della tua opera. È vero? Pensate che anche Origene, appunto, disse che alla fine bisogna che ci sia una redenzione tutti, anche del diavolo, perché sennò l'opera di Dio rimarrebbe imperfetta. E che come imperfetto invece l'intelletto umano, che non capisce la grandezza di quel Dio, che sa mettere a servizio del bene persino il male. Ecco, bisogna allora essere consapevoli, non solo nella prospettiva escatologica, ma anche proprio giorno per giorno, che anche il male fisico soprattutto è persino morale, ed è persino il male morale ciò in qualche modo per il nostro bene spirituale. Certo, il male morale è solo se ce ne pentiamo e se ritorniamo a Dio, no? Però più terribile la caduta, più grande è il nostro in qualche modo recuperare la vita di Dio per l'anima nostra, il nostro ritornare a Dio. Ed è proprio come il figliolo prodigo, no? Il quale, dopo l'esperienza della lontananza della casa paterna, no? Dopo l'esperienza della fame, proprio della miseria, è vero? Ecco, dopo tutto questo, proprio corre incontro al padre suo e sente tutto il calore dell'abbraccio paterno. E questo è l'esame. pensate ai santi che si sono convertiti da una vita non molto edificante, no? Pensate alla stessa Santa Maria Maddalena, ma pensate anche in tempi più recenti a Sant'Agostino, no? E come vedete a San Paolo, a San Paolo, proprio oggi ce lo racconterà San Paolo nella sua epistola. Vedete, in qualche modo più sperimenta il male, la lontananza da Dio, più si assapora poi anche la bontà e la misericordia del Signore. Non abbiamo più tempo di commentare, ma lo faremo questo pomeriggio, no? Di commentare quelle parole bellissime di Gesù quando dice che dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, perché poi quando scende la notte nessuno può operare. Vedremo poi che cosa significa. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti rendiamo grazie, o Signore Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.
Cecità spirituale, eh? Che cosa significa il cieco dalla nascita?